Buongiorno a tutti. Credo di esprimere il sentire di tutti se dico al professor Petrosino molto interessante.
Meno male, perché ho detto poi mi sbattono fuori.
Professore, era una battuta,
Ah, non è vero.
No, in riferimento all'inizio del suo intervento, molto interessante, come all'assemblea condominiale, molto interessante. Bene, mi introduco a questa relazione che porta come titolo Monte degli Ulivi e periferie, la Chiesa in uscita, cercando di osservare con voi brevemente una miniatura evangelica della Chiesa in uscita. Matteo, nel suo racconto della passione, scrive in un versetto così denso: e dopo aver cantato l'inno uscirono verso il Monte degli Ulivi. Potremmo leggere in questa miniatura evangelica ancora quel pane spezzato e condiviso che già sta dando ai corpi dei discepoli la stessa forma di Dio. E insieme sulle labbra di Gesù e dei suoi, ecco il cosiddetto grande Allel, il Salmo 136, con il quale Israele e Gesù e i discepoli cantano le misericordie di Dio. Eterna è la sua misericordia, lo ricordate? Quindi il canto che sigilla la cena pasquale per Gesù e per i discepoli è il canto ritmato da quel eterna è la sua misericordia. E questa ripetizione viene a scandire i passi di Gesù e dei suoi discepoli verso il Monte degli Ulivi, ovvero verso il luogo dove la misericordia celebrata nel cenacolo diventa passione. Semplicemente potremmo dunque dire che quando l'Eucaristia è ben celebrata, secondo il desiderio di Gesù, si canta la misericordia e non qualcos'altro, e si esce verso il Monte degli Ulivi e non altrove. Dopo aver cantato l'inno con cui si chiudeva la cena pasquale, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Dunque, chi canta la misericordia sono quelli che hanno celebrato l'Eucaristia secondo il desiderio di Gesù, e allora escono cantando la misericordia, ed escono però verso il Monte degli Ulivi e non verso altri posti. È necessario arrivare là, al Monte degli Ulivi, a quel Monte degli Ulivi che potremmo tradurre oggi, e abbiamo un buon patrocinatore in questo, un buon pioniere, Papa Francesco, il Monte degli Ulivi che oggi potremmo chiamare in termini di periferie esistenziali. È necessario arrivare là. Nell'Evangelii Gaudium, in alcuni numeri particolarmente dedicati alla cultura e all'incontro delle culture, Papa Francesco scrive così: è necessario arrivare là, dove si formano i nuovi racconti e paradigmi, raggiungere con la parola di Gesù i nuclei più profondi dell'anima delle città. Non bisogna dimenticare che la città è un ambito multiculturale. Nelle grandi città si può osservare un tessuto connettivo in cui gruppi di persone condividono le medesime modalità di sognare la vita e immaginari simili, e si costituiscono in nuovi settori umani, in territori culturali, in città invisibili. Svariate forme culturali convivono di fatto, ma esercitano molte volte pratiche di segregazione e di violenza. Mi domandavo, e me lo domando ancora adesso insieme con voi, le periferie esistenziali non sono forse esattamente quel monte degli ulivi dove oggi si riverbera e per sé continua in qualche modo la stessa passione di Gesù? Ed è necessario arrivare là. Altrimenti sarebbe indice, indiscutibile, proprio palese, che non si è celebrata bene l'Eucaristia e quindi non si canta la misericordia di Dio e quindi non si esce. Le periferie, dunque, dove si riverbera e continua la passione stessa di Gesù. Le periferie, quelle di ogni passione, dove la passione e chi vive, io credo tutti, una periferia esistenziale, di Rifa o di Rafa lo sa, dove la passione davvero è l'appassionarsi che si contorce in un patire. Lo sanno quelli che si vogliono bene e non ce la fanno, o lo fanno male, o sentono tutta l'angoscia di quell'appetito che pregiudica la percezione dell'altro e della sua forma incantevole. Le periferie, Monte degli Ulivi attuale, dove la passione è anche pazienza che resiste nel sacro desiderio irriducibile di una vita giusta. Le periferie dove il grido si confonde con la supplica, come è successo per Gesù, dove la solitudine e la tristezza stropicciano l'anima, come è successo per Gesù. Le periferie dove il calice del fallimento diventa imbevibile, dove si suda sangue in un'emorragia di senso sotto il peso di un ordine che minaccia addirittura il libero respiro di ciascuno. Non è necessario andare in Brasile per qualche anno per sentire che nelle periferie accade questa continuazione della stessa passione di Gesù. Non è necessario andare in un campo profughi in Libano. Fa bene, ma ciascuno sa quali sono le periferie in cui si svolge questa passione. È necessario arrivare là, a questo Monte degli Ulivi, dove il Papa dice le persone condividono le medesime modalità di sognare la vita e immaginari simili, dove le persone condividono, direi, gemiti e rantoli di passione e di resistenza. E questa passione, questa resistenza compongono nuovi racconti e paradigmi degni dell'uomo. È necessario arrivare là. La Chiesa che celebra bene, secondo l'intento di Gesù, l'Eucaristia, il culto cristiano nel Cenacolo, canta l'inno della misericordia e esce verso questi Monti degli Ulivi. È necessario arrivare là. Le periferie, dunque, vorrei con voi cercare di visionare, di operare una sorta di ricognizione sulle periferie esistenziali, che potremmo eleggere, senza forzare troppo la realtà, come luoghi particolarmente deputati a custodire l'anima sacra delle culture, autentici crocevia delle culture. Nelle periferie si tratta di arrivare. Quando Papa Francesco ci invita a riesumare da decenni di apartheid, che ha avuto i suoi motivi, l'istanza di una opzione per i poveri, ma questa opzione per i poveri va declinata in termini di opzione per le periferie. per i margini, quelle periferie, quei margini che sono il vero atelier delle culture e del loro incontro, molto più che certi dialoghi artefatti da salotto, dove al più si possono condividere alcune idee, e bisognerebbe sempre verificare che siano idee che germogliano dalla terra dell'incontro effettivo di quelli che nei loro monti degli ulivi piangono, soffrono, si appassionano, patiscono, pazientano, sudano sangue. Questo è decisivo. Dobbiamo arrivare là. Perché appunto è lì che si producono nuovi racconti e paradigmi. È lì che si inventa l'incontro. E lo si inventa l'incontro dentro certamente tutto un appetito che violentemente ti sbatte verso lo scontro. Ecco, se non altro si inventa l'incontro lì perché si condivide il medesimo sogno, perché si suda il medesimo sangue, perché io e tu, da universi culturali differenti, se non opposti, condividiamo la medesima vocazione sacra che si dà in modo elementare nelle cose più ordinarie del vivere, dove tutti sono dentro. Il darsi elementare di un amore, di un figlio da accudire, di un lavoro strappato a crisi etiche secolari, di una casa faticosamente abitata e stentatamente pagata per il suo affitto, di una lingua appresa, di un piacere o di un dolore del corpo. E si condivide tutto questo, di solito, dentro e sotto un ordine sociale e qualche volta anche religioso, che sembra ignorare tutto questo ordinario, così gravido della vocazione sacra a una vita giusta, o addirittura un ordine sociale anche religioso che parrebbe qui e là essere ostile al giusto realizzarsi di questo desiderio. Nelle periferie avviene, io credo, una produzione clandestina del senso della vita, dove la passione in quei monti degli ulivi è il dolore più di un parto che di una agonia. E quella passione, quel grido che è frammisto con la supplica, è la passione che interroga noi, uomini e donne di chiesa, circa le nostre complicità con logiche di espansionismo, di colonialismo culturale, di integrazione omologatrice, che vuol dire insomma farsi l'altro, assimilarsi l'altro, mangiarselo, inglobarlo nel proprio immenso utero materno, diventare insomma collusi di questa uniformità predatrice che è insofferente rispetto ad ogni alterità. Io credo, anche ricordando la storia delle missioni, ma ricordando anche più sull'attualità, come la missione della Chiesa oggi si svolge lì dove, nei monti degli ulivi attuali, la Chiesa ritrova l'altro che ormai è venuto a noi e viene incessantemente a noi. Ecco, io dico che per una Chiesa allineata alla logica di questa uniformità predatrice, le altrui consuetudini trasudano sempre di idolatria. Il sapere e la cultura di altri mondi restano sempre un tanto arretrati. Poverini, sono indietro. Ma come si fa il burka e quant'altro? Sono molto indietro, eh? Le loro arti sono pura magia, i loro riti sono intrisi di infantile superstizione. Ma domandiamoci, ma la domanda sorge non simulata, effettiva, efficace, laddove si va in quei monti degli ulivi dove tutti costoro abitano e patiscono e amano e generano figli e imparano una lingua e sudano sangue. Allora lì ti si impone la domanda, e la domanda è appunto questa: ma superstizione, arretratezza, o forse i loro riti intrisi di infantile superstizione sono veramente la voce di superstiti, la voce che resiste, fioca finché si vuole, come la lampada di Dio ancora accesa per Samuele. Era ancora accesa, era fioca la fiamma, ma non è mai spenta. E quindi lì dove noi giudichiamo e pregiudichiamo il rito altrui, la lingua, la cultura altrui come superstizione, ma non dobbiamo forse domandarci che lì echeggia la voce debole, ansimante, ma sempre viva di chi è superstite dentro l'espansionismo che tutto omologa. Come diavolo hanno fatto i miei amici adesso in tutti i sensi brasiliani, che da 500 anni in Brasile hanno custodito questi frammenti, questi superstiti dei loro riti africani? Li hanno custoditi, anche laddove la missione della Chiesa in quelle terre o altrove si è dispiegata secondo il modulo tutt'altro che evangelico della tabula rasa. Eppure li hanno custoditi in modo clandestino, diventando luogo di produzione, di custodia della cultura, delle culture. Bisogna arrivare là, dove resiste questa voce di superstiti, dove troviamo il resistere di un leggendario, secondo noi, ma quel leggendario che ci permette di leggere la realtà se lo ascoltiamo. Dove resiste, in fondo, fratelli, sorelle, la memoria sacra di quel Deus semper maior, di quel Dio sempre maggiore, che è sempre maggiore rispetto anche alla nostra idea di Dio. Allora possiamo procedere e riconoscere che davvero l'identità ecclesiale è quella che, andando verso il Monte degli Ulivi, vive di questo incessante spaesamento, di questo ammaestramento divino ricevuto da quanti vivono sui Monti degli Ulivi e lì resistono in quel loro margine, in quella loro marginalità, con il loro senso di vivere, con la loro saggezza che strattona il sapere ecclesiastico, con i loro affetti che spiazzano la disciplina ecclesiastica nelle sue rigidità, con la loro immediatezza scomposta che scompiglia le mediazioni protocollari della Chiesa. Chi sono costoro che abitano questi Monti degli Ulivi? E dobbiamo arrivare là. Dobbiamo, se abbiamo celebrato veramente l'Eucaristia e cantiamo senza simulazione alcuna, senza playback di sorta, il canto della misericordia di Dio e usciamo. Chi sono? Scrivo lì, stando alla storia, anche quella attuale, io direi stando alla storia addirittura di quella singolare esperienza spirituale che è la mistica cristiana, stando alla storia dovremmo dire che costoro che diventano magistrali, maestri autentici della Chiesa in uscita, sono il povero, il bambino, l'illetterato, la donna, lo straniero. Avendo ascoltato la molto interessante relazione di Petrosino, tocca pure il ferro. Io aggiungerei davvero anche il nemico. Il nemico. Colui che, diremmo, nativamente viene alla luce come nemico. Come il tuo inferno. Come quell'uomo che è lupo per me, essendo io lupo per lui. Ecco, questi sono i protagonisti, i tessitori della cultura dell'incontro in queste periferie, in questi Monti degli Ulivi. Non riconoscete forse proprio quelli con i quali Gesù preferibilmente si è identificato, soprattutto laddove lui fiutava che sarebbe stato tolto di mezzo e i suoi discepoli, la sua chiesa, avrebbero avuto bisogno di maestri che ben lo rappresentassero. E allora ha messo nel mezzo un bambino. E allora ha detto: chi tocca questo povero, chi tocca questo papà che fa la cacca di giorno e di notte, tocca me, accoglie me, pulisce me, accarezza me. E quando ha fiutato che stava per essere tolto di mezzo, ha chiamato i suoi discepoli presso di sé e ha detto: la vedete quella donna? La vedete? Quella povera vedova che ha gettato tutto nel Tempio, è lei da qui in avanti la vostra maestra. Lei sono io, lo straniero, lo stesso, l'illetterato, lo stesso. Non si è identificato, non ha additato come maestri per i suoi discepoli nel tempo della sua assenza, prima del suo ritorno, i dottori della legge, quelli antichi o quelli nuovi. I colti, si è identificato con loro. Dobbiamo arrivare là. Eppure, anche istruiti da questa storia, che andrebbe ripresa, studiata a fondo, ecco che la Chiesa si trova sempre alle prese da un istinto robinsoniano. Parlo proprio di lui, quell'uomo che ci ha affascinati, forse a qualcuno ancora si era alle elementari o alle medie, Robinson Crusoe. L'ho riletto per preparare questa relazione, è stata la lettura principale insieme a Evangelii Gaudium. Riconosciamolo, ci capita anche come Chiesa di essere come lui, come Robinson Crusoe. C'è un passaggio che è emblematico, dice il tutto di quel romanzo che ben esprime la storia di ciascuno. Ero signore assoluto del mio possedimento, non c'erano rivali e pretendenti che me ne contestassero la sovranità o il comando. Nel suo impero, nella sua isola, ormai fortificata in ogni modo, c'è però una falla. A un certo punto, ecco, l'impronta di un piede nudo, lo straniero, o più in genere direi quelli che vivono le periferie, quelli nei quali Gesù si è identificato, il povero, il bambino, la donna, lo straniero, il nemico, l'illetterato, il folle, l'idiota. Una mattina, scrive nel suo diario, verso mezzogiorno, mentre mi avviavo verso la barca, con mia enorme sorpresa vidi nitidissima, impressa nella sabbia della spiaggia, l'ombra di un piede umano scalzo. E subito, commenta, a volte ero indotto a pensare che quella fosse l'orma del demonio. Non lo pensano soltanto alcuni buontemponi della politica italiana o europea o mondiale, ahimè. Lo si pensa distinto. Anche un uomo ormai timorato di Dio perché la sofferenza lo ha plasmato come Robinson Crusoe, subito, istintivamente, sospetta che sia l'orma del demonio. È come se sul suo diario, ai margini della pagina, ci fosse la traccia di un fantasma che provoca pensieri folli, pensieri di bizzarria e di terrore. Da un lato, Robinson sente la pulsione di massacrare, scrive così, massacrare, chiunque fosse il soggetto di quell'orma, nitidissima, dall'altro lato vive nel terrore di essere divorato. Non capita anche a noi? Non capita anche, soprattutto, ai paladini immusoniti, intristiti e incattiviti di quel Dio del Vaticano che sembra essere vinto? A fronte del Dio del Corano, che sembra invece il vincitore? Non reagiamo forse così? Con questa sindrome robinsoniana, anche noi della Chiesa. Ad ogni apparizione di queste impronte e di queste voci si scatena anche per noi l'istinto di una colonizzazione civilizzatrice. Eppure qualcosa d'altro parla ancora. Quell'orma resiste sulla spiaggia e poi diventa voce, inarticolato per le tue orecchie, ma converrebbe impararne il suono, il senso. E questo qualcosa d'altro che si impone è appunto il selvaggio, il folle, il bambino, la donna, lo straniero. Ovvero le presenze, io aggiungerei tranquillamente, da buon teologo, le presenze divine che qui e là, per distrazione, qualche volta involontariamente, qualche volta anche forse per un filo di cattiveria, noi, quelli della Chiesa, releghiamo ai margini. Eppure parla ancora questo qualcos'altro. E del resto domando ancora una volta a voi e anche a me, ma come diavolo potrà mai parlare Dio se non così? E qui volutamente uso l'espressione come diavolo. Come diavolo potrà mai parlare Dio se non così? Se non nel corpo di coloro nei quali si è identificato. Vuol dire che se tu, Chiesa, non me lo ascolti lì, Dio, stando con loro, la tua fede, Chiesa, si avvicina pericolosamente alla fede dei demoni. La fede dei demoni, perché anche i demoni credono, dice San Giacomo. Ma la loro fede è la fede di quelli che credono senza ascoltare Dio. È la fede di quelli che sanno a menadito la verità di Dio, ma senza sentire nulla di Lui e senza sentire nulla per Lui. Se non ci rimettiamo a camminare per arrivare sino là, a questi Monti degli Ulivi, e per arrivare una volta là ad ascoltare queste voci con il loro profilo divino, rischieremmo veramente una riduzione, una involuzione della nostra fede alla fede dei demoni. Allora vengo all'ultima parte di questa mia relazione, dove vorrei dire di questa Chiesa che esce verso il Monte degli Ulivi e che quindi in questo modo testimonia la vita stessa di Dio. Tre spunti soltanto che vorrei condividere con voi. Il primo, lo chiamerei la carità della presenza. E è dovuta questa posizione. Va riconosciuto il primato della carità della presenza. Primato perché prima che la carità rivesta i panni del servizio che porta un soccorso in queste periferie, in quei Monti degli Ulivi, ma prima di questo bisogna tracciare i contorni di quella carità che è unirsi a loro, stare con loro, ovvero le movenze di quella carità della presenza che è il partecipare, l'abitare insieme, il conoscere, il compatire, l'ascoltare, il dialogare. Per tanti motivi, per tradizione millenaria, abbiamo contratto questa consuetudine, per molti versi ammirevoli, che potremmo chiamare la presenza della carità. Se anche ci arriviamo in quelle periferie, ma il più delle volte ecco che ci ritroviamo affannosamente a moltiplicare le opere della carità a favore di quanti ho nominato. Al punto che poi torni dalla missione, scusate questa evocazione biografica, torni dalla missione e ti chiedono, e tu distinto sei portato a raccontare quanto tu hai fatto là. Come si diceva un tempo, non soltanto nella mia Monza ma anche altrove, vigliacca la portinara. Vigliacca la portinara se qualcuno ti domandasse un benedetto giorno, giorno del Signore, ma Mario, ma là, in quelle periferie del mondo, che cosa hai ascoltato? Quali gemiti? Quali rantoli? Quali schegge di cultura? Quali racconti? Quali rappresentazioni culturali? Quali canti liturgici? Quali moduli ecclesiastici? Quali strategie comunicative nella catechesi, nella predicazione? Non vengono a chiedertelo. E anche tu distinto non sei portato a raccontarlo. Perché? Perché in fondo domina, molto interessante, domina l'attitudine predatrice che tutto omologa. Queste dunque le movenze di questa carità della presenza, la carità che è la presenza, in primo luogo. In primo luogo. È il Vangelo di questa mattina, fratelli, sorelle, perdonate, ma ci siamo. Quando quella donna di Samaria viene fuori con Gesù e dice «So che deve venire il Messia», la risposta di Gesù: sono io che parlo con te. Ecco come Gesù si definisce come Messia. Il Messia, lui, è identificato dal parlare con quella donna. Punto, punto. Il fatto che io parli con te, così altra rispetto a me, e perché mi sei donna, e perché sei di un altro universo culturale, e perché, la parola ci starebbe, in termine tecnico, sei di etnia bastarda rispetto a noi di Israele, e perché frequenti un altro tempio, e perché sei emblema di altre rappresentazioni religioso-culturali, eppure io parlo con te. Questo identifica il Messia e questo dovrebbe identificare quelli del Messia. Eccoci, eccoci, quelli e quelle della Chiesa. Dunque, in primo luogo, la carità della presenza. Un secondo spunto, lo dico in questi termini: improbabile la tua verità senza l'altro. Non la puoi provare. Improbabile. Senza l'altro, e in particolare quell'altro che tu vieni ad incontrare, ad ascoltare, ad accudire nelle periferie, tu non puoi provare la tua verità, non la puoi sentire, non la puoi percepire, non puoi goderla come luogo della tua gioia. Potrebbe capitarti, ma sarebbe l'inferno, di provare la tua verità, ma in termini di gabbia, di schema, in una rigidità che non è degna della forma divina dell'uomo, assolutizzando l'identità al di qua della relazione con l'altro. Una verità, scrive Michel de Certeau, uno dei due grandi gesuiti del secolo scorso, che Papa Francesco ha dichiarato di amare alla follia. Henri de Lubac e Michel de Certeau. Lui scrive: una verità interiore appare solo con l'irruzione di un altro. Perché si desti e si riveli quella verità, occorre sempre l'indiscrezione dello straniero o l'urto di una sorpresa. Bisogna essere sorpresi per diventare veri. E questo dobbiamo ascoltarlo noi in particolare, perché siamo istintivamente tentati di localizzare Dio, di sequestrarlo lì dove noi siamo, in questo dove che è la nostra lingua, la nostra cultura, i nostri racconti, i nostri riti, senza invece attenderlo, Dio, come colui che viene dove noi siamo. Non che semplicemente sta dove noi siamo, ma che incessantemente viene nel suo avvento, nel suo eterno avvenire dove noi siamo, e insieme come colui che ci attende dove noi ancora non siamo, ovvero in quei monti degli ulivi. Via dunque da ogni oggettivazione di Dio, vuol dire la vita spirituale ritrovata in termini di viaggio, di via, di incamminamento, come Abramo, come i due di Emmaus. E infine un terzo spunto, l'ultimo, sulla Chiesa che esce verso il Monte degli Ulivi, testimoniando in modo preciso e anche audace la stessa vita di Dio. Noi siamo capaci di uscire verso il Monte degli Ulivi perché dentro il cenacolo usciamo gli uni verso gli altri. Torniamo dunque, vedete, in una buona inclusione a quella icona biblica con cui abbiamo aperto questo momento. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. È presupposto, l'ha raccontato Matteo, anche gli altri, che dentro il cenacolo hanno celebrato il culto cristiano. Hanno celebrato il culto di quella carne benedetta in cui abita la pienezza, la verità della divinità. Hanno celebrato questo, la carne benedetta di Gesù, nella forma del pane spezzato, del vino condiviso, quella carne in cui abita la pienezza, potremmo dire anche la verità, della divinità. Per questo, non per altro, ma per questo, proprio perché hanno celebrato quel culto lì, loro escono da quel cenacolo come artigiani della cultura dell'uscire, come artigiani della cultura dell'incontro. La Chiesa, laddove mancasse in modo più o meno clamoroso il momento fondante che è il culto cristiano, il culto di quella carne benedetta dove abita la pienezza della divinità, mai potrebbe ritrovarsi come capace di tessere e di promuovere e di alimentare un'autentica cultura dell'incontro. Il culto cristiano e la cultura, il culto cristiano e la cultura dell'incontro sono imparentate, strettamente imparentate. Nel culto cristiano, quella carne di Gesù viene celebrata, contemplata, ricevuta come carne piena di Dio, carne che identifica la verità di Dio. Allora, proprio in quanto celebra quel culto, la Chiesa diventa madre e maestra della cultura dell'incontro. E non già, badate, a nessuno venga più in mente, soprattutto oggi, non già perché la Chiesa si mette a risognare un'altra volta una cultura cristiana, soprattutto oggi del tutto improbabile e anche fuorviante, ma perché la Chiesa, abilitata, istruita da quel culto cristiano dentro il cenacolo, uscendo vestita a festa da quel culto, va al Monte degli Ulivi e lì tutti ascolta, da tutti impara, tutti interroga, tutti ammonisce, fecondando ogni cultura, valutando e tenendo ciò che è buono di ogni cultura che resiste, in particolare in quegli universi che sono le periferie esistenziali. Io devo chiudere. Simona, quanto è già passato il tempo? Ne? Ah, 10 minuti. In 10 minuti possiamo fare almeno un paio di tentativi. Se il primo va male, c'è un secondo a disposizione. Dovete concedermi una piroetta teologica, ma di quelle veramente ardite. Non è un vezzo accademico, non siamo affini a queste cose, non ci sono congeniali, lo si capisce. Però c'è di mezzo veramente il senso autentico di quel culto cristiano dentro il cenacolo, senza il quale la Chiesa non può uscire verso il Monte degli Ulivi come artigiana della cultura dell'incontro. Che cosa avviene in quel culto cristiano? Dunque, avviene che celebrando e ricevendo quella carne benedetta, ciascuno dentro quel cenacolo riceve la forma stessa di Dio. Viene rivestito della vita nuova di Dio. Si ritrova impregnato, intriso della vita di Dio. E qui ecco, osiamo un salto mortale che se si atterra male si rischia l'osso del collo, però c'è qualcuno che nel caso ci protegge, c'è una rete sotto. La vita di Dio che cos'è? Quella che viene ad essere appresa e rivestita dentro il cenacolo. La vita di Dio è la comunione trinitaria, giusto? Dio è Trinità. Vedo che qualcuno annuisce, ricorda bene il catechismo, eh? Sono le tre persone divine nell'unica natura divina che le accomuna, diciamo così. Sono le tre persone divine nella comunione trinitaria. Dovremmo allora dire che il Padre è la persona divina che genera il Figlio, amando il Figlio, e che il Figlio è la persona divina che si restituisce al Padre, si riconsegna al Padre, amando il Padre nello spirito che li unisce. La piroetta, il salto mortale? Non è propriamente corretto parlare così. Il Padre non è la persona divina che genera il Figlio. No, no. Perché i grandi vecchi, quelli che ci hanno tirato grandi, ancora nei primi secoli della Chiesa, hanno scritto parole d'oro che vengono a trasfigurare, quasi in una contorsione divina, il concetto stesso di persona, di identità. E dovremmo tornare alla scuola di questi maestri, di quei grandi concili, quando per esempio nel 325 in un concilio di Nicea, questi ci scrivono e vale ancora adesso, eh? Nessuno lo toglie, lo cancella quella cosa. E scrivono: mai il padre è stato senza il figlio. Ciapala. Il ciapala non è nel testo greco, l'ho aggiunto io, commento istintivo. Mai il padre è stato senza il figlio. Non c'è mai stato un tempo in cui il figlio non esisteva. Ora, ma capite che vuol dire veramente violentare la nostra povera mente? Ma è violenza divina. La mia povera mente e la vostra povera mente, siamo tutti sullo stesso livello, teologi o meno, ma è violentata da quest'idea. Perché il buon papà Carlo esisteva, e come, prima che ci fosse Mario Antonelli. E come esisteva? E ne abbiamo le prove. Quando parliamo della persona divina, questo ci è vietato. Ci è impedito. Non si può parlare così quando si dice della persona divina. Non possiamo dire che il padre è quella persona divina che, sottinteso, a un certo punto genera il figlio. Se io dico che lui è la persona divina che genera il figlio, io sto supponendo che la persona divina sia un soggetto divino previo all'azione del generare. Si capisce? C'è un soggetto divino che sussiste previamente all'azione del generare. Un soggetto divino che sta, imponente, ieraticamente imponente, sta prima della relazione. Propriamente parlando, il padre non è la persona divina che genera il figlio. Il padre è il generare il figlio. Tutta la sua identità consiste nella relazione con il figlio, mai senza l'altro. Senza il figlio non esisti. Lo stesso vale per il figlio, lo stesso vale per lo Spirito Santo. La persona divina è la relazione. La persona divina è la relazione. Ma capite come siamo atterrati? Abbiamo messo giù una mano? Beh, va anche bene, eh? Anche due mani, va bene. Siamo atterrati abbastanza bene? Se questo è il dono di Dio dentro il cenacolo, se dentro il cenacolo, celebrando il culto di quella carne santa e benedetta, unica nella storia, che è quella di Gesù, e quindi ricevendo quella carne, contemplandola, lasciandola penetrare a riformare i nostri corpi, i nostri cuori, se ci ritroviamo dunque ammantati, rivestiti di questa vita divina, ma capite allora che noi siamo capaci di uscire verso l'altro, anzi noi diventiamo l'uscire verso l'altro. Noi siamo missione. Papa Francesco, Evangelii Gaudium, io sono una missione, più che io vado in missione. Ma noi siamo la missione di Dio nella storia oggi, ma in quanto tra di noi, dentro il cenacolo, sperimentiamo l'incanto sempre drammatico, sofferto, faticoso dell'essere noi tutti, tra di noi, dentro il cenacolo, quelli che escono incessantemente gli uni verso gli altri. In quella dinamica divina dell'amore, dell'essere l'uno a favore dell'altro, dentro la quale dinamica si sente risuonare un io non esisto senza di te. La mia identità tutta risiede nella relazione con te. Io non posso identificarmi prescindendo da te. Soltanto la Chiesa che celebra dentro il cenacolo questo culto canta la misericordia di Dio e esce sui monti degli ulivi del mondo e lì si fa artigiana della cultura dell'incontro.